Qui a écrit ça?
C'est moi, mon petit bonhomme.
Tu te crois malin?
Pas vous.
À quel atelier tu travailles? Quel est ton nom?
Je suis désolé, mais je ne fais pas partie du bétail.
Oh, parfaitement du bétail! Mais regardez-vous! Vous étiez les enfants de la commune, et qu'est-ce que vous êtes devenus maintenant, hein? Un troupeau! On vous ordonne, et vous obéissez! C'est quelque chose, moi, je ne sais pas! Bétail pour bétail, vache pour vache, vous devriez apprendre à vous délire! Regardez votre usine, regardez-la bien! Il serait peut-être temps de vous apercevoir que ce n'est pas votre usine, mais votre prison! Écoutez-moi, ce que tu fais, c'est le pleinement, pas à demi!
Parigi è organizzata in 20 arrondissements, che sono delle zone amministrative, e Belleville è l'ultimo arrondissement, cioè il ventesimo. Si tratta in realtà di un vecchio comune, uno di quei comuni che sono stati annessi dalla città di Parigi nel 1859. Si tratta di un comune di origine rurale e operaia, un quartiere molto, molto proletario e storicamente di sinistra. Ora è governato dal Partito Socialista, mentre precedentemente fu a lungo governato dal Partito Comunista Francese. È ciò che qui in Francia viene chiamato un quartiere rosso.
C'è ce qu'on appelle en France un quartier rouge. C'è un quartier che ha una storia piuttosto rivoluzionaria.
Belleville è anche un quartiere con una significativa storia rivoluzionaria. Ebbe una forte concentrazione di rivoluzionari durante la Comune, ed è qui ad esempio che c'è stata l'ultima barricata.
C'è a Belleville che ha eu la dernière barricade.
Si tratta anche di un quartiere che ha conosciuto una forte presenza anarchica durante tutta la sua storia, ad esempio con il giornale L'Anarchie di fine 800, inizi 900. È in questo quartiere ad esempio che Libertad ha organizzato vari momenti di lotta popolare, con la diffusione anche di giornali, attività di agitazione. È un quartiere quindi che è stato spesso in ebollizione dal punto di vista anarchico, che ha conosciuto molte sommosse, ad esempio per andare indietro nel tempo, e ce n'è stata una molto importante nel 1906, una gigantesca rivolta, e per chi vi ha partecipato si trattava semplicemente di fare la rivoluzione, non è stata quindi semplicemente una piccola sommossa.
C'è un quartier che ha connu depuis les années 60, che ha connu énormément de rénovation urbaine.
Dagli anni 60 il quartiere ha conosciuto molti rinnovamenti di carattere urbano. Molti urbanisti vi hanno introdotto forme sperimentali di costruzione con degli enormi, dei giganteschi casermoni che all'epoca venivano venduti come mezzi, come dei luoghi di emancipazione per i lavoratori immigrati, mentre poi sono diventati delle cité, dei veri e propri ghetti per poveri. Più recentemente abbiamo assistito a un fenomeno di gentrificazione molto forte, ma non necessariamente compiuta, soprattutto tramite l'arte, tramite gli artisti favoriti e un po' sponsorizzati dall'amministrazione cittadina. Oggi, andando in giro per Belleville, si possono vedere tante gallerie d'arte e molti bar alla moda. Anche gli affitti ovviamente sono saliti. Per le strade ci sono degli spazi per graffiti concessi dall'amministrazione comunale, ad esempio.
Permet aux artistes de taguer sur les murs, etc., des choses comme ça. Il y a une espèce de contradiction de classe comme ça.
Si può dire quindi che c'è una sorta di contraddizione di classe in questo quartiere. C'è una sorta di insicurezza per i ricchi che sbarcano a Belleville, che resta comunque piena di poveri e di proletari, i quali hanno l'abitudine di vivere in forme diverse, ovviamente anche di carattere illegale.
Après, c'est un quartier qui a la particularité d'être un, comme beaucoup d'autres quartiers, mais celui-là plus que les autres à Paris, c'est un quartier d'immigration.
Un'altra particolarità di Belleville è quella di essere un quartiere dalla fortissima concentrazione di immigrati, è una concentrazione di immigrati che è presente anche in altri quartieri, ma a Belleville è molto più forte, come anche a Barbès ad esempio. Ci sono state molte ondate migratorie in questo quartiere. Alla fine della Prima Guerra Mondiale nel 1918 c'è stata una prima grossa ondata di polacchi, armeni ed ebrei dell'Europa centrale. Poi, durante la Seconda Guerra Mondiale, ci furono parecchie retate contro la comunità ebraica, che era appunto presente nel quartiere, e molte strade vennero letteralmente svuotate per opera della polizia francese e della Gestapo.
Et donc ensuite à partir des années 1950.
Un'altra ondata di immigrazione si è avuta poi negli anni 50, ancora di comunità ebraiche, ma questa volta dalla Tunisia. Ciò fa di Belleville tuttora il primo quartiere ebraico di Parigi, con una forte presenza di ebrei sefarditi, ovvero dell'Africa del Nord. Successivamente c'è stata un'ondata di immigrazione negli anni 60, e questa volta con comunità magrebine arabe, quindi provenienti dal Marocco, dall'Algeria e soprattutto dalla Tunisia.
All'epoca on parle déjà dans les années 60 d'une espèce d'harmonie culturelle.
Già all'epoca, ovvero la fine degli anni 60, si diffonde l'immaginario di una specie di armonia multiculturale, del cosmopolitismo, di Belleville come esempio del felice stare insieme, tutta una mitologia sostenuta soprattutto dalla sinistra.
Qui empêche pas par exemple en 1968, en juin plus précisément, de une émeute d'éclater.
Tuttavia, ad esempio, nel giugno del 68 assistiamo ad una sommossa di carattere razziale all'americana, con scontri tra la comunità ebraica e la comunità musulmana tunisina. Una sommossa, peraltro, che nasce da un semplice litigio durante una partita di carte, mentre in Francia divampava una sorta di sconvolgimento quasi rivoluzionario, noto come il maggio del 68, che ovviamente durò più a lungo che il semplice mese di maggio.
Qu'on appelle mai 68, mais qui a bien sûr duré plus longtemps.
Per tornare ai processi migratori, abbiamo un'ulteriore ondata migratoria negli anni 80, con l'installarsi nel quartiere di un'importante comunità asiatica, soprattutto cinese, proveniente soprattutto dallo Wenzhou, che è una zona rurale della Cina. E oggi la comunità cinese di Belleville è la più importante di tutta Parigi, al punto che l'ambasciatore cinese ha preso l'abitudine di impicciarsi negli affari del quartiere stesso. È una comunità che vive per lo più in condizioni di clandestinità e di grande miseria, con ovviamente una piccola parte della comunità cinese arricchita sulla base dello sfruttamento degli altri cinesi, e quindi si tratta di vari padroncini, ristoratori, commercianti e quant'altro. Infine, l'ultima ondata di flussi migratori è di provenienza dalle Antille e dall'Africa subsahariana, popolazione che si è installata soprattutto nella bassa Belleville.
Donc comme je l'ai dit, toutes ces vagues là, elles ont souvent été instrumentalizzate par les politiciens.
Come dicevo prima, questa forte presenza di immigrati nel quartiere è stata spesso strumentalizzata da alcuni politici, soprattutto di sinistra, i quali volevano, come dire, vantare l'esempio di questo cosmopolitismo ben riuscito alla francese. È un'immagine evidentemente falsa. In realtà c'è stata ben poca mescolanza tra le ultime generazioni di immigrati, soprattutto tra cinesi e popolazioni provenienti dal Sub-Sahara, ed è un punto su cui ritorneremo tra un attimo. Inoltre c'è appunto questa mescolanza sociale connessa al processo di gentrificazione, che provoca ogni genere di frizione e di tensione.
Una mixità sociale che è legata alla gentrificazione e che provoca enormemente frizione e problemi.
E con tutto ciò possiamo arrivare a dei fatti più precisi. Anzitutto il 20 giugno del 2010 è un giorno durante il quale a Belleville è stata organizzata una manifestazione sotto la parola d'ordine sicurezza per tutti. Si tratta di una manifestazione organizzata dai pretesi rappresentanti della cosiddetta comunità asiatica, e in relazione alle svariate aggressioni che si erano verificate nel quartiere ai danni soprattutto di commercianti cinesi, i quali d'altra parte hanno la nomea di girare con tanti liquidi in tasca, che può essere vero o meno, poco importa. E comunque nel quartiere ci sono stati molti furti, rapine, scippi. Questa manifestazione viene convocata con questa parola d'ordine e inizialmente si svolge con grande calma, c'è moltissima gente, quasi tutti asiatici. Vi si presentano anche numerosi politici di sinistra, e nell'organizzazione ci sono svariate associazioni e vi partecipa anche l'ambasciatore cinese. Si tratta quindi di una manifestazione che comincia tranquilla ma che finisce con degli importanti scontri tra manifestanti e polizia. Sta di fatto che diversi compagni anarchici che abitano nel quartiere si sono ritrovati da quelle parti e sono rimasti veramente impressionati di fronte agli scontri e al livello di violenza che producevano. Vi era gente che si picchiava a mani nude con la polizia, macchine incendiate, cose simili. Ma questi scontri poi si sono trasformati in qualcos'altro. La polizia scompare, lasciando dietro di sé una nube di lacrimogeni, e i manifestanti cominciano a prendersela con alcuni abitanti del quartiere, individuati come dei ladri, e individuati come dei ladri secondo dei criteri puramente razzisti. Si tratta di neri o arabi, con un look poco conveniente, magari col cappuccio e così, e pertanto i manifestanti si scatenano in veri e propri linciaggi. Di fronte a tutto ciò rimaniamo ovviamente indignati, ma ben più che indignati, rimaniamo nella determinazione di fare qualche cosa e decidiamo così di cominciare un intervento nel quartiere su questa questione.
Bien sûr être indigné mais à vouloir être plus que ça et à vouloir faire plus que ça et à réagir à tout ça. Et donc à partir de là, il y a une on a pris la décision à
E così abbiamo incominciato a scrivere dei testi, dei volantini distribuiti nel quartiere, abbiamo attaccato dei manifesti e abbiamo incominciato a fare delle discussioni in strada rispetto a una manifestazione che effettivamente aveva sconvolto il quartiere. Tutti ne parlarono per mesi e per mesi e abbiamo notato una buona ricezione dei nostri discorsi e abbiamo vissuto delle discussioni molto interessanti e talvolta addirittura entusiasmanti. Da tutto ciò è venuta fuori poi una raccolta di testi col titolo Retour à Belleville, raccolta che è stata distribuita ovviamente nel quartiere e da questa esperienza nasce poi il bollettino anarchico mensile Luciol. Nel frattempo però il Ministero degli Interni, l'amministrazione comunale, la questura hanno cominciato a provare a corrispondere alle rivendicazioni portate avanti dalla manifestazione, cioè alle parole d'ordine sicuritarie. E così Belleville diventa un laboratorio sperimentale in materia di mantenimento dell'ordine e della repressione. Dopo la manifestazione il prefetto ha fatto dei grandi annunci dicendo di aver individuato alcune bande e soprattutto promettendo alcune forme di facilitazione per gli esponenti della comunità asiatica non francofona che avevano l'intenzione di fare delle denunce alla polizia. Insomma, assistiamo a differenti tentativi di pacificazione sociale nel quartiere. Ad esempio viene introdotta una nuova brigata di polizia, la BST, la brigata di sorveglianza del territorio, assegnata inizialmente in modo specifico al quartiere di Belleville. In precedenza svolgeva la propria attività solo nelle banlieue parigine come Saint-Denis o Clichy-sous-Bois, e quindi a Belleville è la prima volta che viene stanziata all'interno della città di Parigi. Poi sul modello del quartiere di Belleville simili brigate sono spuntate anche nel quartiere di Barbesso o in quello della Gare du Nord. Altri tipi di nuove forme di repressione vengono poi introdotti a Belleville, come ad esempio i cosiddetti corrispondenti notturni, che si presentano un po' come dei mediatori ma di fatto svolgono una funzione di schedatura dei senza dimora, dei tossicomani, delle prostitute, perché Belleville è anche un quartiere con un significativo giro di prostituzione. Di fatto questi corrispondenti notturni non hanno facoltà di arrestare le persone, ma possono immobilizzarti in attesa dell'arrivo della polizia. E questi sono solo alcuni degli esempi di come Belleville è diventato un laboratorio della repressione. Si arriva così ad esempio all'eliminazione di un mercato spontaneo che avveniva nei pressi del metrò, un importante mercato delle pulci, cioè un mercato non ufficiale dove dei poveri arrivavano e stendevano il loro lenzuolo per terra per vendere scarpe usate o cose simili. Un mercato effettivamente gigantesco per dimensioni e per affluenza di gente. Un mercato che in qualche modo disturbava i buoni cittadini e che non facevano altro che domandare più sbirri per sgomberarlo, perché effettivamente c'era una sorta di contrasto tra questo mercato e la gente che lo frequentava da un lato e quelli che qui vengono chiamati bobo, ovvero i piccoli borghesi, un po' artisti, un po' di sinistra, un po' alla moda eccetera, che appunto stanno colonizzando il quartiere. Una mescolanza che funziona ben poco, funziona abbastanza male, infatti si verificano diversi diverbi, scontri, aggressioni e furti. E quindi la Beste ha fatto pulizia di questo mercato, purtroppo riuscendoci. E tutto ciò è avvenuto a forza di interventi, controlli, retate, violenze e anche espulsioni, perché la maggior parte della popolazione che abitava questo mercato era composta da sans-papiers, persone quindi destinate ai centri per gli immigrati, ai CIE e successivamente all'espulsione.
Augmenter les salaires dans le cadre d'une économie capitaliste, c'est du rêve de tout détruire. Les ouvriers ont juste le droit de manger du pain sec et de faire des enfants. C'est une loi d'airain.
Infine, il 19 giugno del 2011, quindi un anno dopo la prima manifestazione del 2010, c'è stata una seconda manifestazione della comunità cinese o cosiddetta asiatica. In questo caso ovviamente non ci sono stati degli scontri perché lo Stato si è fatto trovare abbastanza pronto, diciamo. Ma tutto ciò può bastare, serve soprattutto per comprendere qual è il clima di laboratorio repressivo nella guerra contro i poveri condotta nel quartiere di Belleville. Noi da parte nostra con il bollettino Luciol cerchiamo di diffondere analisi, informazioni, elementi di discussione o di riflessione su ogni argomento, dalla critica alla religione alla critica del sessismo, dalla critica della prigione o della giustizia a quella contro la polizia, il cittadinismo, la gentrificazione. Allo stesso tempo portiamo avanti una cronaca degli attacchi che si verificano nel quartiere o a Parigi o anche in banlieue, in cui noi individuiamo delle potenzialità di rottura con lo Stato o il dominio in generale e che in un certo modo segnano delle incrinature nella pace sociale. Negli ultimi mesi, più o meno dalla fine dell'estate scorsa, per noi diffondere le nostre idee è diventato sempre più difficile. È sempre più difficile distribuire dei testi, dei volantini oppure attaccare dei manifesti a causa del moltiplicarsi dei controlli da parte della polizia, molti dei quali finiscono con dei fermi, talvolta con delle denunce e qualche volta anche con alcuni processi. Ben inteso, non si tratta di alcunché di particolarmente grosso, ma tanti piccoli elementi che creano una situazione poco favorevole nei nostri confronti, il che ovviamente non ci ha certo impedito di continuare nella nostra attività. Però tutto ciò ha messo in campo una specie di rapporto, certo non voluto da noi, di guerra privata tra noi e loro, tra la Beste, i Correspondants de Nuit e noi. C'è un testo reperibile in rete anche in italiano, il cui titolo francese è Anarchiste versus Police, non ne voulons pas de leur guerre privée, anarchici contro polizia, non ne vogliamo alcunché della loro guerra privata, in cui viene illustrata tutta questa dinamica. Di qui l'idea di convocare un presidio per il 1 marzo, nata anche, non solo, ma anche, da questa situazione che ci rende sempre più difficile muoverci nella strada per diffondere le nostre idee senza essere fermati o senza che il nostro materiale venga semplicemente sequestrato. Insomma, la volontà era quella di uscire da questa guerra privata e parlare della guerra sociale.
Noi avevamo di più in più di mal a se muovere nella rue.
Di qui quindi l'idea di un presidio del 1 marzo contro l'occupazione poliziesca.
C'est à partir de là qu'est né notamment l'idée du rassemblement.
Quest'idea, l'idea del presidio, nata a gennaio, mirava anche a moltiplicare l'insieme di forme d'agitazione in corso. Ci sono state quindi molte azioni indirizzate soprattutto contro il trio polizia, giustizia e prigione. Sono stati diffusi scritti, volantini, manifesti, ad esempio solo per il presidio sono stati stampati 5.000 manifesti con il titolo per non più abbassare gli occhi. Scritte, striscioni sono apparsi in vari quartieri e soprattutto ci sono stati vari attacchi notturni contro i commissariati, ad esempio, talvolta anonimi, talvolta rivendicati. Certo, attacchi simili da queste parti ce ne sono parecchi con una certa frequenza e tuttavia da gennaio si può dire che questa frequenza è abbastanza aumentata. Nel frattempo poi c'è stata anche un'importante rivolta a Vincennes, vale a dire al più grande CIE d'Europa, per la quale sono stati condotti in carcere due sans-papier, prima detenuti nel CIE, così come due compagni che erano andati lì ad esprimere la loro solidarietà. Ecco, questi arresti non hanno fatto altro che dare ancora maggiore determinazione nella direzione che avevamo assunto. E infine, due settimane prima del presidio, c'è stata la manifestazione del 22 febbraio a Nantes contro l'aeroporto di Notre-Dame-de-Londres, una manifestazione che è andata benissimo dal nostro punto di vista, nella misura in cui il centro della città è stato completamente capovolto, il che ha costituito una grossa umiliazione per lo Stato. Di qui tuttavia anche un inasprimento del clima nei nostri confronti, con un aumento dei controlli nel quartiere.
E donc ça a aussi créé un climat particulier avec une surveillance accrue.
Rispetto al primo marzo, una cosa interessante che abbiamo appreso dai giornali è stata l'apparizione di un falso comunicato del Comune di Parigi, che era stato distribuito nel quartiere e che chiedeva soprattutto ai negozianti di chiudere i loro negozi in tutto il quartiere di Belleville e, cito, che tutti gli eventi sportivi e culturali sarebbero stati annullati tra le 8:45 e le 23, che sarà vietato stazionare nel quartiere, che le persone vulnerabili, anziani e bambini, dovevano comunicare anticipatamente ogni spostamento, eccetera, eccetera. Nel comunicato poi si fornivano i numeri dei commissariati del quartiere, presumibilmente per saturare le linee il giorno del presidio. E quindi un falso comunicato che ha fatto molto rumore. Il Comune di Parigi ha poi accusato gli anarchici di esserne gli autori.
Le jour du rassemblement.
Per quanto riguarda la giornata in quanto tale, è stata molto blindata dalla polizia, da polizia di ogni genere, SRS, gendarmerie. La stazione del metro è stata chiusa, sono state aggiunte delle camere di sorveglianza, c'erano gli sbirri sui tetti dei palazzi e decine e decine di RGE, che sono l'equivalente della Digos qui in Francia. E nonostante i numerosissimi controlli di polizia prima, dopo e durante il presidio, ci sono state comunque 100-150 persone che hanno partecipato al presidio, dove sono apparsi degli striscioni che dicevano: rompiamo la loro pace, guerra sociale, non amiamo la polizia, vogliamo solo vivere liberi, il lavoro è la peggio polizia, distruggiamo entrambi.